Passare alla fatturazione elettronica di Aruba è rapidissimo. E chi l'ha scelta non la lascia più, perché è la soluzione completa, modulare e al miglior prezzo di mercato. Un unico strumento per avere tutto sotto controllo. Lo trovi su aruba.it.
One Podcast. Lato D. Lato D.
A livello lavorativo io ho iniziato a essere un professionista a 16 anni e sinceramente una parte di quell'età l'ho persa. L'ho persa perché non sono mai uscito sabato, non sono mai uscito la domenica.
Lato D. Ho avuto spesso a che fare con quelli che io chiamo insospettabili. Amici e personaggi molto famosi che per motivi professionali o istituzionali non hanno mai raccontato pubblicamente la loro passione per la musica dance, per la discoteca e per il mondo della notte. Ciao, sono Albertino e questo è Lato D, il podcast che racconta il lato dance dei personaggi famosi, gli insospettabili, come non li avete mai sentiti.
Lato D.
In questa puntata, Paolo Maldini. Paolo Cesare Maldini, nato a Milano il 26 giugno 1968, è un dirigente sportivo, ex calciatore italiano, di ruolo difensore, oggi direttore dell'area tecnica del Milan. Con 27 titoli è uno dei calciatori più vincenti della storia del calcio, nonché uno dei migliori di sempre. Ti riconosci?
Mi riconosco abbastanza, sì.
Allora, ti dico un dato e ti do uno dei motivi per cui ti abbiamo chiesto di venirci a trovare. Abbiamo trovato un articolo di Repubblica del 26 febbraio 2004 che dice: una volta i calciatori li vedevi allo stadio di domenica e basta. Siamo nel 2004, eh? Adesso li incontri in discoteca. Siamo all'inizio degli anni 90. Paolo Maldini, pluridecorato simbolo del Milan, da sempre grande appassionato di musica black, rap, hip hop, punta diritto alla console dell'Hollywood di Corso Como, dove la domenica notte, dopo la vittoria in campo, si regala qualche incursione mixando con DJ Ringo.
No.
Come no?
Mixando con DJ Ringo, no.
Ah, è falso?
È falso. Qualche incursione, sì. Perché, sinceramente, non mi sono mai negato niente. Quindi c'è un'età per tutto e in quegli anni mi piaceva anche uscire, certo.
Quindi è falso anche, allora ti dico un'altra leggenda che circola da tanto tempo, che tu eri il proprietario dell'Hollywood addirittura.
No, falso.
È falso?
Falso, sì.
Eri solo un frequentatore?
Ero un frequentatore e amico, devo dire, perché comunque poi...
Sì, amico della proprietà?
Con Giorgio Baldaccini, con Ringo, con gli altri, con Roberto Galli eravamo amici, uscivamo insieme, sì, soprattutto i miei primi anni da calciatore, sì, assolutamente sì. È vero una cosa, che lì ho conosciuto mia moglie, quindi...
Ah sì? Ah, questo non lo sapevo.
Sì.
Quindi ne valsa la pena, diciamo.
In generale sempre ne valsa la pena, ma in particolare in questo caso, certo. Poi non si dice sempre, no, la moglie non la puoi incontrare in discoteca, vedi?
E invece no. E tra l'altro... Ancora tua moglie, nonostante
gli anni, nel senso che abbiamo passato assieme, ormai ci siamo conosciuti nell'87, quindi sono passati parecchi anni, sì, con due figli. Sì.
E quindi questa tua frequentazione dell'Hollywood era semplicemente il piacere di andare la domenica, ma ci andavi solo quando vincevate? O...
Sì, direi di sì. Vincevamo spesso, questo aiutava.
Certo.
Sì, in pratica è normale, non te la senti di uscire, neanche andare a mangiare se la partita va male.
Certo.
L'avevi proprio come quasi una vergogna, no? La sconfitta, quando poi in genere dovrebbe far parte del mondo dello sport, però... Devi fare sempre molta attenzione, perché comunque puoi suscitare qualche reazione da parte della gente che ti vede.
Quindi era partita domenica, vittoria, si festeggia, diciamo così.
Sì, poi naturalmente c'era la domenica che eri stanco, la domenica che non avevi voglia, la domenica che giocavi fuori casa. Devo dire che giocando anche le Coppe Europee il mercoledì, e vincendo anche lì, ogni tanto
si festeggiava,
ogni tanto facevamo la doppietta. Sì.
Ma senti, sì. Secondo te, adesso tu sei un dirigente, quindi fai un po' da papà ai, sì, ragazzi della squadra, no? E com'è cambiato? Cioè c'era la disciplina, era più forte allora o adesso? O adesso con i social è anche un po' più un casino uscire? Sì. A me sembra che ci sia un po' meno questa tendenza da parte dei calciatori a farsi vedere, o sbaglio?
Sì, sì, c'è il social che è una vita sua, a sé, che fa parte naturalmente della vita del calciatore. C'era molta più libertà, credo, perché c'erano meno fotografi, meno gente curiosa, e quindi potevi fare la tua vita probabilmente in maniera un pochino più libera, più normale. L'idea che escano più o meno, questo non lo so sinceramente. Io mi sono anche, diciamo, conosciuto anche il mio fisico strada facendo, quindi ho imparato, credo, anche a gestirmi anche sbagliando, ed è quello che chiedo ai miei calciatori, perché non è che non devi provare le cose perché hai paura di sbagliare. Prova, sbaglia, ma impara. Questo è quello che in genere io dico a loro, ed è quello che credo che debba fare ogni papà, comunque, con i propri figli.
Mm-hmm. Quindi diciamo che si possono ottenere dei risultati eccezionali come quelli che hai ottenuto tu, dedicando anche un po' di tempo allo svago e anche al divertimento, perché poi stiamo parlando di un periodo in cui tu avevi poco più di 20 anni, no?
Sì.
Eri un ragazzo, avevi diritto anche a divertirti.
Avevo diritto, ho detto, c'è un'età per tutto. Questo, secondo me, mi ha aiutato proprio a conoscere altre persone, innanzitutto, a misurarmi con altre cose, a divertirmi. A 20 anni ti devi anche divertire.
Ma per forza.
Perché a livello lavorativo io ho iniziato a essere un professionista a 16 anni e sinceramente una parte di quell'età l'ho persa, perché non sono mai uscito sabato, non sono mai uscito la domenica, quando invece mi sono, diciamo, consolidato come giocatore titolare all'interno di un club come il Milan, ho avuto anche, diciamo, la voglia, la forza di uscire,
okay,
e di fare determinate esperienze. Quindi è un processo, naturalmente, ho detto, devi imparare. La persona magari più preoccupata allora era mio papà, che aveva comunque una mentalità, era stato calciatore, aveva una mentalità molto anni 60, per uscire dovevi scappare da ritiro, quindi ho cercato io poi di cambiare piano piano la sua di mentalità, poi visti i risultati.
Certo, forse la cosa più importante era che nonostante tu uscissi, i risultati erano quelli che tutti conosciamo, e quindi...
Ma
non lo potevi permettere.
Voglio dire anche una cosa, uscivo, ma io non sono astemio, non bevo, non fumo, non mi sono mai drogato, nel senso che comunque
era divertimento puro.
Esatto, l'obiettivo della mia vita era comunque quello di essere performante nel mio lavoro, quindi avevo veramente, mi ero posto degli obiettivi chiarissimi, a volte anche sbagliando sono arrivato poi a conoscere il mio corpo e anche a capire quando avevo proprio la necessità mentale di uscire o quando dovevo andare a casa a riposarmi. Quindi quello credo che sia un processo che ognuno...
Cioè ci sei arrivato in maniera istintiva quasi.
Sì,
cioè,
un po' istintiva, un po' provando, un po' sbagliando, un po' anche superando i miei limiti, e questo probabilmente mi è servito, perché quando la sera magari fai veramente tardi e ti devi svegliare alle 8 per fare l'allenamento.
Perché lunedì ci si allena sempre.
Dipende, se giochi mercoledì sì, quindi ti metti anche a prova, no? Provi a vedere ma come starò il giorno dopo. Io devo dire, avevo comunque, una delle mie caratteristiche era quella di essere, diciamo, forte fisicamente, quindi mi misuravo spesso, soprattutto con me stesso, contro me stesso. All'inizio ti misuri con gli altri, ma credo che poi quando sali di livello ti devi misurare con te stesso, quindi conoscendoti poi dopo capisci cosa ti fa male e cosa ti fa bene. Quindi devo dire che però la cosa che ho sempre avuto in mente è quella di cercare di far tutto quello che facevo nella mia vita quando sono stato legato al Milan, per poi essere performante la domenica.
Senti, mentre parlavi mi stava venendo in mente qualche tuo collega che invece ha un po' esagerato, che forse avrebbe potuto divertirsi di meno, non facciamo nomi, e dare di più.
Ma è una scelta, a volte è una scusa, a volte è un non capire il momento. Io credo che uno debba...
Ci sono, secondo te, dei calciatori che si sono un po' giocati la carriera proprio perché a un certo punto, presi dall'entusiasmo del successo, della notorietà, così hanno dedicato forse troppo tempo al divertimento e un po' meno alla disciplina e all'allenamento?
Riuscire a tenere i piedi per terra credo che sia una cosa fondamentale, e per quello deve avere un'educazione di quelle toste, io l'ho avuta
a casa e anche
con le giovanili. Io ho iniziato a giocare nelle giovanili del Milan a 10 anni, e a 10 anni ho iniziato a pensare agli orari, al sacrificio, a giocare per squadra. No, sembra, sai, i ragazzi che poi io sono stato anche, allora si andava a scuola diciamo fino a mezzogiorno e mezzo, massimo l'una, quindi c'era un sacco di tempo libero il pomeriggio. Io sono stato in giro, e in giro c'erano un sacco di cose che ti potevano portare a fare altro, ma poi avevo l'allenamento 3 volte a settimana, e quello era un altro tipo di insegnamento, nel senso che ti facevano mettere degli obiettivi, ti davano delle regole, ti davano degli orari, non dovevi pensare a te ma dovevi pensare alla squadra. Sono insegnamenti che
ti formano,
ti formano, e sono stato molto contento quando i miei figli hanno scelto di fare perlomeno quel tipo di esperienza, perché è molto formativo.
E tu ti sei ritrovato spesso a dire ai tuoi figli le cose che tuo padre diceva a te e tuo nonno diceva a tuo padre?
Sì, e mi ricordavo anche...
O c'è qualcosa che dici, no, io questa cosa non la, ai miei figli non la dirò?
No, non tutte, quelle che io penso che siano giuste da dire. Poi però mi ricordavo anche quando ero in macchina con mio papà mi doveva parlare, il fastidio enorme che mi dava, quindi...
Ti devo parlare?
E quindi lì dicevo, no, dai, non è possibile, però è
però
così.
Poi, col senno di poi?
Ah, col senno di poi, grazie a Dio, mi diceva quelle cose, certo, perché sono sempre insegnamenti che magari riesci a capire nella loro totalità a distanza di anni. Questo è chiarissimo, ma io facevo la premessa con i miei figli: so che ti dà fastidio, perché a me dava fastidio, però non posso non dirtelo, perché sennò non sarei un bravo papà, e di conseguenza in genere le chiacchierate erano spesso non riguardanti il calcio, perché il calcio deve essere una passione, anche se
poi diventa un impegno, un lavoro, una professione.
Sì,
ma non è scontato quando sei ragazzino che possa diventare.
Non c'è niente.
Però per esempio, no, io ho 2 figlie femmine, no?
Sì.
E avrei, anche se le amo alla follia e loro amano me, penso, anzi ne sono sicuro, mi sarebbe piaciuto avere un Albertino che continuasse un po' la mia storia, no? Tu desideravi avere due ragazzi che potessero continuare, o secondo te, o sentivi la preoccupazione che loro avrebbero avuto poi il peso di un padre, di un nonno, di una dinastia così straordinaria come la vostra famiglia?
Allora, quando è nato mio primo figlio, non ti nego che quando ho saputo che sarebbe stato un maschio ero molto contento.
Giocheremo a pallone insieme.
Anche perché ho visto mio cognato con mia sorella, hanno avuto 2 femmine e ha visto solo danza e sinceramente...
tutto bene, però.
No, tutto bene, ma sai, essendo nato in quell'ambiente... mi avrebbe fatto piacere comunque avere un maschio. Poi il secondo è arrivato anche un maschio, mia moglie devo dire era contenta, devo dire
c'è un casino,
mi ha fatto piacere come... ma poi mi ha dato anche tanto fastidio, nel senso il fatto che loro subissero poi quello che io ho subito, quindi la pressione del papà calciatore, gli occhi puntati su di te quando hai 10, 11, 12 anni, quando ancora sei un bambino che non te ne frega niente di quello che dicono, ma lo senti e te ne rendi conto, quindi tutta questa attenzione mi ha dato fastidio a me, ma soprattutto ha dato fastidio a loro. So che purtroppo la loro strada è stata abbastanza difficile, no? Per poi farsi valere.
Anche al tuo è stata difficile? Sentivi il peso di tuo padre?
Io un po' sì, un po' sentivo, sì, nei campetti di periferia sentivo le cose.
Quindi quello che può sembrare un vantaggio probabilmente è una pressione enorme, ancora più grande.
Guarda, lo sport in generale, il calcio in particolare, è molto democratico, alla fin fine decide il campo, quindi la raccomandazione non esiste.
È vero.
Perché non esiste, perché poi c'è chi determina chi sei è proprio il campo. Però esiste
la prestazione.
Esatto, esiste il pregiudizio, questo io sinceramente l'ho sentito, sì, devo dire di sì. Questo non dico che non mi sia servito, perché poi hai 2 tipi di reazioni, secondo me, o quella di mollare subito perché senti troppa pressione, oppure quella di far vedere agli altri che si sbagliano. Io ho avuto questo tipo di reazione, mi ricordo bene, mi ricordo quei momenti.
Bello, non l'abbiamo visto.
No, però sai, non è scontato, soprattutto anche, ti si forma anche un carattere, magari io ero molto più introverso da bambino, credo anche proprio per questa cosa qua. Poi piano piano mi sono aperto e mi sono sentito più a mio agio come stesso.
Beh, anche perché poi ti sei ritrovato a dover comunicare, no? Non solo giocare a calcio.
Sì.
Le interviste.
Sì. Certo, la comunicazione è importante. È importante, non è la mia, il mio ramo favorito, sinceramente, perché a me piaceva giocare a calcio e anche occuparmi poco di quello che. E quello che comportava, no? Giocare a calcio, ma una volta che sei capitano, una volta che sei in una grande squadra, è anche giusto farlo. Ho cercato di rispettare sempre i ruoli e le persone che lavorano nella comunicazione, facendo alla mia maniera. Questo sì.
Ma come ci si. Ma intanto mi viene in mente, no? Avevi qualcuno che ti aiutava quando dovevi fare delle dichiarazioni importanti, o eri spontaneo? Parlavi di petto, di cuore?
All'inizio parli come parlano gli altri e quindi dici un sacco di banalità, sinceramente.
Okay. La banalità. Ma le frasi del calciatore, no, abbiamo fatto bene, il mister ha detto quelle frasi lì.
La banalità del mondo del calcio è necessaria, perché quando ti chiedono allora come vedi questa partita.
Perché è banale anche la domanda.
È banale la domanda, certo. E quindi diventa banale anche
ovvio.
La risposta.
È chiaro.
E, poi naturalmente andando avanti con l'età e con l'esperienza cerchi di esprimere determinati concetti. Poi vedi le reazioni, poi vedi che alla fine se dici le cose che pensi sei una persona perlomeno da apprezzare, e quindi poi prendi una tua strada. Naturalmente strada facendo hai tanti esempi. Io ho cercato comunque sin dall'inizio di copiare un pochino, di guardare quelli che erano gli esempi che mi piacevano di più, chi sarei voluto essere dal punto di vista calcistico, comportamentale e anche comunicativo.
A parte tuo padre, chi è stato per te un esempio, un modello?
Ma ad esempio dal punto di vista più calcistico, io essendo molto introverso allora anche per questa pressione, quando vedevo Franco Baresi giocare per me era il massimo, perché era uno che anche in allenamento piuttosto moriva, piuttosto di prendere un gol, parlava poco, faceva tanti fatti.
Okay.
Quella è stata, diciamo, è stato un esempio che mi ha indicato una via che già sentivo mia, quindi Franco dal punto di vista calcistico è stato super.
E come comunicatore, come diciamo immagine pubblica?
Ma non so, anch'io mi sono trovato a dire delle cose delle quali mi sono pentito. No, ma è vero, ma è vero. Adesso sono dall'altra parte, no? Adesso sono dirigente, no? Anche pensando alle cose che ho detto da giocatore, da capitano.
Vabbè, ma eri un ragazzo, dai, non avevi tanta esperienza.
No, lo so, però a volte ti sembra di avere. Anche come, succede ai ragazzi, sembra di saper tutto, ma alla fine non sai tutto, perché quando poi sei dall'altra parte capisci magari meglio altre cose. Quindi pensandoci adesso avrei evitato di dire determinate cose. In generale, le cose che ho detto confermo e perlomeno in quel momento lì le pensavo.
Senti, però ci siamo un po' spostati dal nostro sì. tema, che doveva sì. essere la musica, sì. e siamo andati con molto piacere sul tuo nel personale e ci siamo andati in maniera spontanea. Che musica ti piaceva e ti piace ancora oggi? Se non ricordo male, tu amavi il rap.
Amavo il rap perché ho avuto un'influenza enorme quando ero ragazzino nella musica, diciamo R&B, black, perché le poche volte che mio papà mi portava sulla sua macchina, che lui guidava una Porsche, aveva, non so se lo ricordi, il vecchio stereo 8.
Certo.
E una delle sue cassette era Barry White.
Bellissimo. È stato il primo album in vinile che abbiamo comprato io e Linus, mio fratello, insieme, in società.
E io, sai, era un po' ripetitivo lo stereo 8, perché sai, per cambiarlo dovevi aprire la cassettiera, e sinceramente mi sono avvicinato a quel tipo di musica quando poi ho iniziato a comprare appunto i primi dischi. Devo dire che l'influenza di quei viaggi con mio papà è stata enorme. Sì.
Immagino la scena, eh? I Maldini con Barry White con la Porsche, lo stereo 8, è fighissima. Vabbè, lì quindi diciamo che Barry White ha dato un po' quell'impronta sì. black, sì. R&B, eccetera, anche un po' disco, perché era
anche un po' disco,
era ballabile.
Esattamente. niente. E ancora adesso devo dire che l'hip hop, comunque la disco, la house music, ogni tanto con le basi, no, degli anni 70-80,
okay,
sono
un sample, così,
sì, la mia musica preferita. E poi ascolto un po' di tutto, sinceramente, ma ho cercato di trasmettere anche ai miei figli, che hanno preso altre strade all'inizio
musicalmente.
Sì. Li facevo sentire delle cose che piacevano tanto a me. Puoi cambiare, per favore.
Davvero?
Sì. Adesso poi tornano, perché poi, certo, quando poi un artista che loro conoscono rifà un pezzo magari degli,
certo,
anni, sai come funziona.
Senti,
no?
Questa,
senti,
papi,
questa, dico, ma
questa te l'ho fatta sentire 15
anni. Esattamente,
fa. È così.
Esattamente.
Allora, tra l'altro, Paolo, amavi talmente tanto la musica hip hop che a un certo punto, me lo ricordo questo momento, è stato breve, penso, hai addirittura condotto un programma rap insieme,
sì,
a Ringo, che salutiamo, su 105.
Su 105, no? Sì, Codice Rap.
Per quanto tempo? Un anno forse?
Credo un anno e mezzo, era poco prima del Mondiale del 94.
Era un gioco?
Era un gioco, sì, era un gioco che facevo post allenamento verso le 18, a volte, tu sai come, a volte...
Ma non tutti i giorni?
No, era, adesso non vorrei sbagliarmi, una o due volte a settimana, sì, 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 sì.
E registravate?
Registravamo spesso.
E Ringo,
sì,
ti ha coinvolto? Perché,
esattamente.
Beh, Ringo è fantastico, perché è un PR pazzesco.
Esatto, è mio grande amico, tra l'altro mi ha presentato quella che poi è diventata mia moglie. Quindi...
Ah, okay. quindi siamo... C'è qualcosa che vi lega.
C'è molto che ci lega. A parte
un grande milanista. Un
grande milanista, una grande amicizia, sinceramente, con Ringo sono veramente amico. E anche lui comunque lui è molto rockettaro.
Sì, lui è molto rockettaro.
Ma comunque mixava molto l'hip hop, diciamo, con l'hip hop.
Sì.
Quindi...
Sì, la tradizione dell'Hollywood.
Esattamente.
Il rock mischiato con l'hip hop.
Quando andavamo all'Hollywood, appunto, andavamo anche perché c'era quel tipo di musica, sinceramente, e la musica poi fa parte della mia vita, io mi alzo la mattina e metto la musica, sono in macchina e metto la musica, andavo allo stadio quando giocavo e mettevo la musica.
Senti, ma sta storia che i giocatori, quando giocavi tu mettevate le cuffie anche,
no,
voi?
No, c'erano le cuffiette, sì, ma non...
Ma cosa, secondo te?
Sì.
Le mettono perché non vogliono essere disturbati, non vogliono parlare con nessuno e fingono di ascoltare qualcosa, o le mettono perché ascoltano,
no,
qualcosa e si caricano?
Io credo che si carichino, perché... Allora, allora, quando giocavo io, non c'era la musica nello spogliatoio, difficilmente si metteva la musica nello spogliatoio, soprattutto prima delle gare. Adesso devo dire, ci sono delle casse enormi
Sì,
no, c'è la musica altissima, una roba, sì,
carico,
però,
no?
Sai, sono 25 giocatori di diversa provenienza e quindi
musiche, per mettere tutti d'accordo,
chi decide? Allora ci sono quelli che si mettono la loro musica,
certo,
sì, sì,
perché ci sono i latini che ascoltano il reggaeton, poi ci sono altri che ascoltano l'hip hop,
esattamente, esattamente, succede proprio quello. E io credo che soprattutto nel momento di arrivo allo stadio e entrare allo stadio
ti isoli un po', no?
Isoli un pochino, sì. E la musica a me serviva anche a questo, sinceramente,
a caricarsi,
sì.
Anche
noi,
gli allenamenti, no, è impossibile, siete in mezzo a casa.
No, però abbiamo iniziato a fare delle, anche quando giocavo io, dei riscaldamenti con musica, quindi
sì,
facevamo.
Certo, adesso gli stadi hanno un'amplificazione, sì, pazzesca, sì. Bene, e quindi questa è stata solo una parentesi, quella di conduttore radiofonico.
È stata una parentesi, sinceramente era giusto che rimanesse una parentesi.
Non hai mai mixato, non hai mai messo mano alla console?
No.
Però ricordo che anche a Miami, o sbaglio, eri un frequentatore di Miami e dei locali di Miami, o solo come località turistica?
Ma Miami mi piaceva tanto, sono stato là, sono iniziato ad andare là nei primi anni 90 e ho conosciuto un sacco di persone. La verità è che io, molti dei miei amici, che sia a Milano, che sia a New York, che sia a Miami, lavoravano nel business della notte. Cioè,
è un caso?
Non so se sia un caso, ma sono rimasti i miei amici carissimi, che poi sono diventati i miei partner magari anche in altre cose, quindi... buona parte delle persone che poi sono rimaste veramente legate a me sono venivano proprio da quel mondo lì. Fa un po' ridere, ma è così, sì.
Quindi possiamo affermare che anche nel mondo della notte ci sono delle persone per bene.
Ah, fantastiche.
No, perché c'è un po' il pregiudizio, no?
Assolutamente sì, c'è il pregiudizio. Guarda, diciamocela tutta, io non sono un bigotto, io ho vissuto la mia vita, l'ho vissuta a mille all'ora. pur uscendo la notte, e ti dico, ti ho detto anche Milano, New York, Miami.
Ti sei divertito?
Mi sono divertito, non ho mai visto la droga, non ho mai visto la cocaina, ho conosciuto persone fantastiche. Certo che poi...
Sì, ma nei grandi luoghi di aggregazione c'è il buono e il cattivo,
assolutamente,
no?
Assolutamente.
Anche nelle curve degli stadi ci sono i buoni e i cattivi,
assolutamente,
no?
Sì, assolutamente.
Quindi
sì.
È un po'
tu che cosa attiri, secondo me, quindi tu che cosa vuoi.
Sì, da cosa sei attirato e da
sì.
Che poi è una cosa... È vero quello che stai dicendo.
È come la vivi la cosa, sinceramente. Io andavo per divertirmi, spesso con mia moglie, quella che era la mia fidanzata, spesso con amici, però se è quello l'obiettivo, le altre cose veramente ti sfiorano appena.
Tu non sei più tornato in discoteca negli ultimi anni o
no?
Ti è capitato? Mai più?
Forse l'ultima volta quando ho fatto la mia ultima partita, sì. Quindi ormai sono... 2009, no, c'è un'età un pochino per tutto, per uno che magari, tra l'altro non ballo io, quindi la discoteca
è
un luogo di aggregazione. Adesso il luogo di aggregazione per me è magari un ristorante o,
certo,
o fare due chiacchiere con amici, quindi
certo.
Anche se poi vai, ad esempio, in luoghi, spesso mi capita di andare a Ibiza, o sono luoghi dove... Quella differenza tra la discoteca,
la musica è ovunque.
Appunto,
sei circondato.
Tra la discoteca,
sì,
e il ristorante non c'è quasi differenza, però no, faccio un pochino più fatica.
Ma ogni tanto non ti svegli la mattina con la voglia di giocare una partitella? No, perché mi sono sempre chiesto, no, un giocatore smette di giocare che è ancora un ragazzo, ma poi...
Sì, io meno, però...
Beh, tu avevi 30?
No, avevo 41.
Allora,
sì.
Ma tu sei un'eccezione su tutto. Lui è un'eccezione su tutto, non vale. Vabbè, quindi eri già un ometto, ci stava.
Sì.
Avevi già metabolizzato, cioè ci sei arrivato...
Io ci sono arrivato preparato, sì, sì. I primi 3 mesi, quando la squadra è partita in ritiro, quando sono state, mi ricordo, alla seconda giornata di campionato, il derby, e dopo 4 giornate c'era un Milan-Barcellona di Champions League lì, perché alla fine quello che ti manca veramente è l'adrenalina della partita, cioè la paura anche di sbagliare, no? Non so, quando ti avvicini allo stadio, quando senti quella cosa che c'è,
sì,
nell'aria, sì, almeno a me quella cosa lì è la cosa che mi è mancata di più, soprattutto all'inizio. Poi ti fai una ragione, anche perché ci sono altri interessi, ho iniziato a fare delle cose
che ti piacciono,
banali, veramente andare a prendere il caffè con gli amici, io non l'avevo mai fatto, è una figata, sinceramente.
Cioè, i primi giorni avevi del tempo?
No, bellissimo, avevo del tempo, non avevo una vita, diciamo, con degli impegni, degli orari fissati, e l'ho avuta dal 16
quindi
anni,
è una seconda vita.
È una seconda vita,
quindi adesso, è bello questo,
bello. Adesso c'ho la terza, che è piena di impegni con,
adesso di nuovo, come è scandita la tua
adesso vita? È scandita tra ufficio e comunque Milanello, che questo comunque mi dà la possibilità
dove si allenano i ragazzi,
dove sta l'area aperta, dove vive,
cioè,
ancora...
Milanello, però lì il dirigente Paolo Maldini sta sul campo,
stai sulla panchina e guardi l'allenamento, parli con i giocatori,
okay,
parli con l'allenatore, sì. E poi c'è l'ufficio, dove fai le cose dell'ufficio, insomma, incontri gli agenti, i calciatori stessi, o fai le cose amministrative.
Quindi bene,
molto bene, sinceramente sono felice, sì. Sono felice, non sapevo se avrei fatto questa esperienza, ma sono molto felice per come è andata.
Cioè, quando hai smesso tu...
Ho fatto 12 anni tutt'altro. Sì, ho fatto...
Cioè, non avevi puntato a questo obiettivo,
no,
quando hai smesso? Cioè, hai detto, smetto, no, poi vedrò.
No, sono stato spesso negli Stati Uniti, ho fatto altre cose là. Volevo aprire un hotel negli Stati Uniti, sono stato praticamente 2 anni dietro questo progetto, poi abbiamo cambiato progetto strada facendo, ho fatto altre cose, sinceramente, e poi mi sono goduto comunque i figli,
certo,
la moglie e gli amici, cosa che forse avevo un pochino, come dire, trascurato, no? Perché ti ho detto, il mio obiettivo era quello di fare la mia professione al massimo.
E quindi dovevi essere concentrato e dedicare gran parte del tempo,
sì,
a quello.
Sì.
E quindi trascurare tutto il
un
resto.
Un pochino sì, devo dire un pochino sì. Loro lo sapevano, credo che mi abbiano, diciamo, perdonato da questo punto di
Beh,
vista.
Beh, gli hai dato anche delle soddisfazioni.
Sì, sì, li ho portati in giro. No, no,
tempo,
no,
eh.
No, no, no.
Pluridecorato Paolo Maldini. Bene, Paolo, abbiamo finito.
Abbiamo finito già?
Sì. Ah. Andiamo avanti.
Forse una prefazione,
Bene, no, Paolo, allora io spero. Sai cosa mi piacerebbe? Un giorno fare una festa e invitarti.
Volentieri. Ok.
Magari se non vuoi ballare stai in gruppo.
Volentierissimo. Volentierissimo, anche perché poi sono legato a voi, sono legato alla nostra generazione, sono legato, non so, a Lorenzo, mi ricordo i primi anni, quindi insomma è sempre un piacere essere qua.
Pensavo che mettessero le luci rosse e nere, invece è partito un bianco e nero. Grazie Paolo,
grazie,
è stato bellissimo averti con me.
Grazie, grazie. È un piacere.
Lato D. Lato D con Albertino è una produzione originale One Podcast, scritto con Ale Lippi, montaggio e sound design Shorty, DJ Shorty. Coordinamento Eleonora Ginger Russo.
Passare alla fatturazione elettronica di Aruba è rapidissimo. E chi l'ha scelta non la lascia più, perché è la soluzione completa, modulare e al miglior prezzo di mercato. Un unico strumento per avere tutto sotto controllo. Lo trovi su aruba.it.